minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti alla rubrica che ogni giovedì si occupa di tematiche sul sociale, sull'ambiente, diciamo. Infatti, nella nostra puntata di oggi parleremo di Alzheimer, un tema molto importante. Lo faremo con l'autore di un volume, non il primo, sull'argomento. In particolare rivolto, possiamo dire, ai familiari e non solo, naturalmente, a coloro che ne sono affetti, ma soprattutto anche utile per i loro familiari. Come dicevo, non è il primo volume scritto dall'autore, che ne ha scritti anche altri più propriamente diretti agli addetti ai lavori. Questo è probabilmente ancor più utile per coloro che vivono il dramma spesso, e che spesso forse invece non dovrebbe essere considerato come dramma sic et simpliciter. Insomma, cercheremo di capire meglio con l'autore del libro e con anche la presidente della Federazione Alzheimer Italia. Prima però cominciamo, come nostra abitudine, la trasmissione di oggi con due piccole buone notizie. Nella regione di Arkhangelsk, in Russia, l'amministrazione ha vietato per un anno la caccia alle foche. L'area interessata è pari a 587.400 km quadrati, di cui una larga parte si trova a nord del circolo polare artico. Stessa cosa è stata fatta dal ministro dell'ambiente e del turismo del Sudafrica, dove è partito anche un progetto di tutela e cura di questi animali. Gli alunni nelle scuole elementari del sud del Sudan sono 1.300.000. 3 anni fa erano appena 340.000. Sono dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e costituiscono uno dei maggiori successi nel cammino verso la normalizzazione del paese dopo la pace del 2005, che ha messo fine ad una guerra civile durata 20 anni. Dei bambini finora ritornati a scuola, il 34% sono femmine. L'UNICEF, nell'ambito del programma Andiamo a Scuola, avviato nel 2006, ha distribuito milioni di quaderni, zainetti e libri per gli alunni, oltre a materiali per gli insegnanti. Ha costruito 200 nuove classi, ristrutturato 300 aule e allestito 400 tende provvisorie per le lezioni. Ed eccoci quindi giunti all'argomento centrale della trasmissione di oggi di Infatti. Come detto, parliamo oggi di Alzheimer. Lo facciamo in relazione alla pubblicazione di un volume, un manuale, possiamo dire, di aiuto. Questo è proprio il sottotitolo, per i familiari, perché parlare, come parlare, dal titolo Alzheimer senza paura. Alzheimer senza paura è stato scritto dall'ospite che abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica, Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, oltre ad essere il fondatore del gruppo Anchise. Scopriremo insieme anche che cos'è il gruppo Anchise, ma innanzitutto diamo il benvenuto a Pietro Vigorelli. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
E insieme a Pietro Vigorelli abbiamo anche il piacere di avere con noi ospite la presidente della Federazione Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie della vostra presenza, grazie ad entrambi per essere qui con noi questa mattina per parlarci di questo tema e soprattutto per darci interessanti e importanti notizie su come poi poter essere vicini anche a chi è affetto da Alzheimer. Prima però di entrare proprio nello specifico nel libro scritto da Pietro Vigorelli, vorrei chiedere proprio di introdurre l'argomento Alzheimer alla presidente della Federazione Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro. Ecco, in sintesi, quando si parla di Alzheimer, di che cosa si parla, Presidente?
Prima di tutto grazie a lei, grazie a voi che portate queste testimonianze, molto importante per noi familiari di malati di Alzheimer e operatori tutti insieme, che si parli di Alzheimer e si parli in modo competente. Un malato di Alzheimer è un malato difficile da capire, perché la malattia di Alzheimer coinvolge quello che è il nostro di dentro e non si vede, non ha dolore fisico che tutti conoscono e capiscono, ma è una persona che a poco alla volta perde piano piano progressivamente le sue capacità, prima la memoria, poi la capacità di fare le cose, l'orientamento, e questo, ed è drammatico, con la consapevolezza che qualcosa in lui, di perdere qualcosa poco alla volta. Quindi è questo, al di là della spiegazione scientifica, è una malattia degenerativa delle cellule nervose cerebrali, però è questo il malato di Alzheimer, una persona che si perde, che perde poco alla volta parte di sé, direi non lo perde completamente, perché ogni tanto ha degli sprazzi di lucidità.
Tra l'altro, ecco, Gabriella Salvini Porro, come molto spesso coloro che si associano poi in federazioni, in questo caso che la Federazione Alzheimer Italia, sa bene di che cosa si certo. tratta, ha avuto certo una persona proprio all'interno della cerchia familiare in questo senso. Lo dico perché tra l'altro questo mi serve per dare il sito internet immediatamente della federazione, lo vuole ricordare lei?
Certo, è www.alzheimer.it.
Alzheimer.it, questo è il sito che magari ricorderemo poi in conclusione. Questo è un po' l'introduzione per far capire, ecco, qualcuno che si perde, possiamo anche pensare quali sono poi le ripercussioni proprio nella cerchia intorno. Spesso magari si perde qualsiasi riferimento logico per poter operare. Allora, ecco che introduciamo allora l'utilità, non soltanto la competenza e l'utilità di questo manuale Alzheimer senza paura, pubblicato da Rizzoli e scritto da Pietro Vigorelli, ecco, medico e psicoterapeuta. Io ho avuto la possibilità, prima di per prendere accordi per questa trasmissione, di parlare lungamente con Pietro Vigorelli. Non avremo il tempo di parlare di tutto quello che io ho avuto il privilegio di ascoltare dall'autore, ma cerchiamo a questo punto, e chiedo proprio all'autore questo sommo tentativo di sintesi, di ripercorrere quindi il libro e di dare il senso dell'utilità. Quindi che cosa si prefigge questo libro, questo manuale, Pietro Vigorelli?
Sì, grazie. Devo dire che questo libro è nato dall'osservazione che i familiari dei malati Alzheimer sono delle persone anche loro portatori di bisogni. Cioè, all'inizio mi ero occupato dei pazienti e pensavo che curare i malati Alzheimer potesse essere lo scopo unico di chi affronta questo problema. Poi mi sono accorto che i malati vengono accompagnati dai familiari e che anche i familiari hanno dei bisogni, in quanto si trovano confrontati con una situazione molto difficile tutti i giorni, molto penosa, e soprattutto vivono il senso di essere in una strada senza via di uscita e si sentono impotenti. Questo è quello che io mi sento dire, impotenti di fronte alla malattia. Allora io ho detto, questa è una situazione terribile anche per il familiare, allora cosa posso fare io? E mi sono detto, forse c'è una via d'uscita, e la via d'uscita è di indicare al familiare che non è vero che l'unica cosa da fare è di assistere impotenti al progredire della malattia, al peggioramento della situazione, ma che il familiare può diventare anche lui un curante esperto a casa. E ho detto, io devo dargli gli strumenti perché diventi un curante esperto, non un medico, ma un curante come può essere un familiare.
Ecco, Pietro Vigorelli, tra l'altro un punto di partenza importantissimo è quello che lei ha inserito, ha specificato come conversazione, l'importanza della parola, della conversazione. Mi ha colpito perché lei ha detto, quindi chiaramente stiamo parlando della conversazione, della parola con anche colui che è affetto dall'Alzheimer, ecco, ma non come strumento, quindi non come parola, come strumento, bensì come obiettivo. Ecco, che cosa vuol dire con questo, Pietro Vigorelli?
Ha capito perfettamente. Di solito quando si parla di malati Alzheimer si pensa solo ai disturbi della memoria, ma in realtà ci sono anche i disturbi del linguaggio, proprio della parola. Io dico che anche le parole diventano malate, e tanto malate che chi è affetto da questa malattia tende a non usarle più, perché si accorge che sbaglia sempre. Allora io dico no, tener vivo l'uso della parola è importante in sé, non solo tener viva la parola perché la parola ci serve per comunicare, per chiedere delle cose, per ottenere, per informare, per informarci, ma proprio la parola in sé ha un valore, in quanto basta che noi pensiamo alla storia che ciascuno di noi ha da quando nasce fino al momento in cui ci troviamo oggi. Quando noi nasciamo siamo senza parola, siamo dei bebè, dei neonati, e poi via via noi diventiamo persone più ricche, che stanno a stare nel mondo, più ricche di relazioni, di idee, perché impariamo a padroneggiare la parola. E allora il malato Alzheimer, man mano che ha una malattia che intacca anche l'uso della parola, si impoverisce.
Ecco,
allora ho detto no, teniamo vivo l'uso della parola.
Come però parlare a un malato di Alzheimer a questo punto?
Questo è proprio il problema, perché l'esperienza di tutti i giorni ci dice che chi sta intorno al malato Alzheimer, nonostante sia animato dalle migliori intenzioni, non ci riesce perché tende a correggere, e il malato, che di solito è un malato anziano, a sentirsi correggere ogni volta, tutti i giorni, una volta, due volte, tre volte, dieci volte, si scoraggia, perché vive ogni momento della sua giornata, ogni volta che apre bocca, vive l'esperienza di un fallimento, è frustrato e diventa rabbioso, oppure si mette a stare zitto, diventa mutacico, diciamo in termini tecnici. E allora io dico, la prima cosa da fare è, quando parla, lasciarlo parlare senza correggerlo e senza interromperlo. Questo direi è la prima regola, per metterlo nelle condizioni di non sentirsi in errore.
Ecco, Gabriella Salvini Porro, ascoltando quello che ci sta dicendo Pietro Vigorelli e immagino anche rivivendo la propria esperienza di familiare di un malato di Alzheimer, ecco, che cosa, come percepisce queste parole? Le sente, diciamo, appropriate rispetto alla propria esperienza?
Certamente, guardi, bisogna dimenticare che in questo caso, nel malato di Alzheimer, purtroppo per il momento bisogna dimenticare la risoluzione della malattia, però dobbiamo ricordare sempre che c'è una qualità di vita che possiamo dare sia al malato che al familiare. Noi come federazione abbiamo pubblicato un libro, un diario di un malato di Alzheimer, e voglio leggere proprio due parole che dice questo malato, Kerry Anderson Smith, un professore dell'università della Duke University negli Stati Uniti. Non riesco proprio a conversare bene, e questo è molto limitante. Le parole si confondono facilmente fra loro, e quando non trovo una parola provo un senso di frustrazione. Quindi giustissimo tutto quello che ha detto il dottor Vigorelli. Fare in modo di capire il malato di Alzheimer senza però metterlo in condizioni di vedere le sue incapacità, le sue progressive incapacità.
A proposito di progressive incapacità, nel manuale Alzheimer senza paura di Pietro Vigorelli si parla naturalmente della parola, abbiamo detto, della conversazione, ma si analizza anche il problema di una quello che viene definita, se non erro, mi corregga naturalmente Pietro Vigorelli, inadeguatezza comportamentale, che viene percepita quindi dal malato di Alzheimer. Ecco, come, innanzitutto, è così, e in questo senso quali sono, diciamo, i consigli, perché ripeto, ci sono molti consigli utili per i familiari, anche per questo è importante questo manuale. Ecco, allora, innanzitutto è giusto quello che ho appena detto, c'è questo problema di inadeguatezza comportamentale, e che cosa si può fare?
Senz'altro, è proprio questo il problema. Come abbiamo visto, a livello della parola, il malato Alzheimer tende a sbagliare e quindi a sentirsi sempre in errore, sempre inadeguato. Col progredire della malattia, col progredire vuol dire col peggiorare della malattia, purtroppo succede lo stesso anche nei gesti della vita quotidiana, nel fare, nei comportamenti, si sente sempre più inadeguato, e qua il risultato finale è che il malato Alzheimer si chiude, non solo non parla più, ma non si muove più, sta seduto con lo sguardo fisso perché ha paura comunque di sbagliare. E allora anche per questo, come per la parola, l'approccio da utilizzare è quello che io definisco l'approccio capacitante. È una parola un po' ostica, ma che cosa vuol dire l'approccio capacitante? Vuol dire creare le condizioni per cui il malato anziano con malattia di Alzheimer, che quindi non ragiona più bene, che non ha la memoria a posto, che ha tutte queste difficoltà, possa ancora fare quello che è capace di fare, così come lo fa, senza sentirsi in errore. questo certamente, è il punto di partenza.
Ecco, sentivo Gabriella Salvini Porro che sentiva, scalpitava per intervenire. Prego, prego.
No, dicevo, è proprio così perché il malato di Alzheimer fino a davanti nella malattia, nessuno sa fino a quando, è consapevole di quello che gli sta capitando, cioè che lui sta perdendo delle cose, non è più capace di fare delle cose, e quindi metterlo davanti alla sua situazione è frustrante. Lei si immagini non essere più capace di fare una cosa e che tutti quanti glielo mettono lì davanti, cerca di farla in questa maniera.
E quindi frustrante naturalmente per colui che è affetto dall'Alzheimer, disperante
per tutti i familiari, infatti, per gli operatori, certo.
Disperante per chi magari non sa più cosa fare a livello di familiare. E perché dico questo? Perché qui arriviamo proprio all'obiettivo che aveva accennato anche all'inizio Pietro Vigorelli, ossia quello di essere utile anche attraverso un manuale come quello scritto da Pietro Vigorelli, anche sulla base della propria osservazione scientifica, ovviamente. Ecco, l'obiettivo di far diventare il familiare un curante esperto. Ecco, specifichiamo meglio in questo senso.
Sì, il curante esperto, voglio proprio dire, il familiare può diventare la persona che aiuta il malato ancora a parlare come può e a fare quello che può così come ci riesce. E qual è il segreto? Il segreto è di accompagnarlo nel suo mondo. Il malato Alzheimer tende a confondere per esempio il presente con il passato, non ricorda gli eventi recenti. L'importante è di accompagnarlo nel suo mondo, e facendo questo poi noi possiamo verificare, e lo verifico ogni volta, che sembra un miracolo che si ripete ogni volta, se io accompagno il malato nel suo mondo, questa persona che ho davanti rende molto di più, cioè parla di più, fa di più, le sue capacità, quelle si chiamano le capacità residue, cioè quello che sa ancora fare, emerge, effettivamente ancora lo fa e ancora lo dice. Se invece io glielo chiedo, si inibisce, ha paura di sbagliare e non lo fa, ma se invece io accolgo quello che emerge dal suo dire e dal suo fare e lo accompagno nel suo mondo, allora il malato fa di più, parla di più e sta meglio.
Ecco, quindi queste sono importanti informazioni. Tra l'altro voglio ricordare, colgo l'occasione naturalmente per ricordare che chi si trovasse a Milano questa sera alle ore 18 ci sarà proprio la presentazione del libro di Pietro Vigorelli presso la libreria Rizzoli. E ulteriore informazione, questo è il manuale, come abbiamo detto, di aiuto per i familiari, perché parlare come parlare, edito da Rizzoli. E lei però aveva scritto anche un volume, io dicevo prima, per gli addetti ai lavori. Vogliamo ricordarlo, perché magari c'è qualcuno che è interessato in questo senso, tra gli addetti ai lavori che magari ci stanno ascoltando.
Certo, un libro specifico per gli operatori, medici, psicologi, infermieri, tutti quelli che si occupano professionalmente della malattia, è La conversazione possibile con il malato Alzheimer.
È edito da?
Edito da Franco Angeli.
Ecco, così abbiamo dato anche questa ulteriore informazione, visto che stiamo pian piano arrivando, anche se con la tranquillità dovuta alla termine della trasmissione, però vorrei anche affrontare due argomenti ulteriori. Uno, parlare della Federazione Alzheimer Italia, quindi con Gabriella Salvini Porro, lo faccio subito, ecco, una descrizione di che cos'è questa Federazione Alzheimer Italia.
Ecco. Alcuni familiari si sono riuniti, fra cui c'ero anch'io, e nel 91 abbiamo creato l'associazione Alzheimer Milano. Ci siamo resi conto che in tutta Italia c'era questo problema, e allora abbiamo promosso la costituzione della federazione, che è un insieme di associazioni, ognuna autonoma nel proprio territorio, e questo nel 1993, quindi sono associazioni nate sotto la spinta di familiari, costituite da familiari e anche operatori naturalmente, che hanno una politica comune, sono adesso circa 47 di vario genere, e insieme cerchiamo di fare un percorso, cioè prima di tutto di aiutare i familiari e i malati, con varie iniziative, pubblicazioni, anche noi abbiamo pubblicato qualche anno fa il manuale per prendersi cura del malato di Alzheimer, che guarda tutti i problemi che ha il malato di Alzheimer, e poi creare anche un movimento di pressione in modo da essere gli interlocutori per chi si occupa della politica sanitaria.
Quindi per intenderci, ecco, ritornando proprio all'aiuto dei familiari, chi magari ancora non si fosse rivolto a associazioni, in questo caso federazioni, può trovare in voi un aiuto in questo senso, un sostegno?
Certamente un aiuto, abbiamo persone che si occupano di fare della consulenza psicologica, legale, previdenziale, di tutti i generi, mandiamo materiale. Se mi permette vorrei dare il numero di telefono pronto Alzheimer, ecco, che è nato tantissimi anni fa nel 93, che è 02 80 97 67.
Naturalmente lo ricordo anche un'ulteriore volta, 02 80 97 67 è il numero telefonico pronto Alzheimer, giusto?
Esatto, pronto Alzheimer, oppure attraverso il sito dove c'è la possibilità di mandare direttamente dei moduli di richiesta.
Quindi le tre www.alzheimer.it, anche noi vogliamo dare infatti delle informazioni utili, e in questo senso era il secondo argomento, diciamo, in termini di utili informazioni che si possono trovare anche attraverso internet. In questo senso anche Pietro Vigorelli credo abbia qualcosa di importante da poter consigliare, c'è un sito che lei cura in questo senso, non è vero?
Sì. Sicuramente, allora dico direttamente il sito, che ha due rubriche proprio per i familiari, www.gruppoanchise.it.
Tra l'altro, il gruppo Anchise che cos'è a questo punto? Molto rapidamente, provo una battuta.
Il gruppo Anchise è un'associazione di esperti che abbiamo fondato nel 2005 per la ricerca, la formazione e la cura della persona anziana centrata, basata sulla parola e la capacitazione, quindi esattamente sugli argomenti del...
Quindi in particolare Alzheimer, ma non solo. Prego, vuole aggiungere... una battuta finale.
Secondi, visto che ci ascoltano delle persone coinvolte nella malattia, vorrei dire: non rinunciate all'uso della parola. La parola è importante e vi servirà per stare bene voi e per stare bene col malato che assistete.
Mi sembra il miglior modo, credo, per concludere. Ecco, Gabriele Salvini Porro conferma, credo che sia un sintetico, importante appello, ma anche proprio così una rassicurazione, se vogliamo dire, mi permetto di utilizzare questo termine, per coloro che vivono questo naturalmente importante problema. Io ringrazio molto i miei ospiti, vale a dire Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, fondatore del gruppo Anchise e soprattutto in questo caso autore del manuale di aiuto per i familiari, perché parlare, come parlare, Alzheimer senza paura, edito da Rizzoli. E un ringraziamento a Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie a entrambi.
Grazie a lei.
E infatti la rubrica delle tematiche sociali e dell'ambiente di oggi termina qui, tornerà puntuale la settimana prossima, intanto la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, alle www.105live.radiovaticana.org. Vi ricordo anche che la rubrica andrà in replica questa sera alle 18.30, questo tardo pomeriggio alle 18.30 da parte di Lucas Duran. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.